Venuti di cuore questa sera a questi nuovi dialoghi tra esperti PSE, questa volta con Ursula Henziger da Kufstein, che vi presenterò subito. Parleremo molto sul tema della ricerca sul comportamento, sulla lettura del bambino, sull'osservazione del bambino. Oggi soprattutto vorremmo parlare del tema dello sviluppo dell'autonomia del bambino e anche sul tema della genitorialità di successo, nel senso delle competenze sociali. Questi sono i temi di cui parleremo nella prossima ora insieme e sono contenta di dare il benvenuto a Ursula. Dico ancora intanto un paio di frasi. Per favore, se adesso avete iniziato, state attenti a spegnere i vostri microfoni, perché se no dobbiamo sempre continuare a lavorare. Quindi non serve tenere il microfono acceso. Faremo così che adesso noi parleremo più o meno 60 minuti e parlerò di diversi temi con Ursula e ne parlerò di diversi argomenti e poi nella seconda parte avremo di nuovo la possibilità per di fare domande specifiche e poi andremo un po' al succo del discorso con lei, andremo in una discussione, quindi potrete utilizzare anche la chat e anche accendere il vostro microfono e va bene così, poi potrete parlare anche e andare in questo confronto diretto. Però nel frattempo facciamo intanto questo dialogo, quindi vi potete proprio appoggiare se vi vengono in mente delle cose, scrivete direttamente nella chat. Io cercherò di vederla. Ok, quindi sono proprio molto contento che oggi ho la possibilità di parlare con Ursula Henziger. Ursula viene da Kufstein e è da diversi anni che ci conosciamo anche personalmente. È da 20 anni che ci conosciamo, siamo amici, siamo dei buoni colleghi. E Ursula ha anche dato un grande contributo a portare il PSE e a rendere conosciuto il PSE in Tirolo. Fa un sacco di lavoro di rete. Ursula è pedagogista come professione di base. Ha iniziato a lavorare molto, molto presto, a fondare gruppi di autoaiuto e gruppi di genitori in diversi ambiti, quindi genitorialità, parto e allattamento, e poi è arrivata attraverso ai suoi figli, è arrivata in contatto alla relazione bambini-genitori e qui poi ha conosciuto Urso Schiffenhöfer e la sua etologia umana e nel contesto di questi studi ha sempre cercato di sviluppare questi studi che ha fatto attraverso tutti questi anni. Il suo tema centrale è stato la ricerca sul comportamento, anche nell'ambito della relazione precoce. Di solito i ricercatori vanno da diversi popoli e quindi fanno un sacco di studi. Ursula è rimasta a Kufstein, è andata a crearsi lì la propria clientela e ha fatto direttamente qui questo grande lavoro. E la prima domanda, Ursula, è: come sei arrivata? Qual è stata la tua idea che ti ha portato a fare questo? Perché è stato così importante per te? Perché sei arrivata a questo a questo ambito della ricerca comportamentale? Ok, adesso funziona anche l'audio. sono stati, come tu hai detto, i miei figli quelli che hanno portato questa esperienza, quindi l'esperienza con i miei primi due parti non è stata come me lo immaginavo. Mi ero preparata che il mio corpo mi avrebbe dato la forza di mettere al mondo i nostri figli e che anche i miei bambini avrebbero aiutato. Questa era la mia aspettativa. E poi è stata molto diversamente, quindi sono stata quasi regolamentata. E questa è stata poi la motivazione a entrare in questo campo, dove poi invece concretamente è successo così. Durante la gravidanza del terzo figlio sono andata a cercare un ambiente che faceva più a caso mio e mi è stato chiesto ma perché non vuoi andare nella consulenza dell'allattamento? E allora ci sono entrata poi in questo ambito. L'ambito della consulenza dell'allattamento era un ambito in cui per me aveva in primo piano l'autonomia, in questo caso l'autonomia del bambino, anche la propria autonomia di mamma. E anche qui ci sono state numerosi avvenimenti dove le donne non potevano approcciarsi con il loro bambino così come l'avrebbero fatto in maniera intuitiva, quindi le immagini, le ideologie erano molto diverse all'epoca, sia da me, dal punto di vista mio, che da altre mamme. Thomas, quindi questa proprio desiderio di autonomia, questo proprio vissuto, la propria intuizione, era quasi in contraddizione con quello che poi succedeva concretamente con il te, col bambino. Ne abbiamo già parlato all'inizio. C'è stato quasi un altro, si intendeva quasi diversamente l'autonomia, quindi di nuovo una... Chiedo a chi ha l'immagine accesa di spegnerla, quindi vi chiedo di spegnerla in modo che possiamo liberare qualche capacità, quindi. Questo è quello che era importante per me. Ne puoi parlare un po' di questo punto? Questo tema dell'autonomia, il tema di parto e allattamento di cui parlavi, è quello che mi interessa. Sì, questa consapienza a livello corporeo che pensavo di averla avuta e pensavo che avrebbe potuto darmi una base per tutta la vita con il bambino. Per tutto quello che serviva poi a un bambino nella sua vita. E è stato inaspettato per me e questo invito poi ad andare nella consulenza, nell'allattamento, è stato quasi poi un cambiare le prospettive a livello professionale, andare alla ricerca di un modello. Un attimo, ci sono un po' di problemi di audio. Abbiamo, per favore, puoi andare avanti, abbiamo avuto un attimo problema. E quindi questo cambiamento a livello professionale, è stato di nuovo un'occasione per andare alla ricerca di conoscenze che spiegano quello che succedeva, che mi succedeva quotidianamente nella consulenza e nell'allattamento dal punto di vista del professionista, cercare dei modelli per spiegare quello che il bambino portava con sé come aspettative. E sono andata per 10 anni alla ricerca di questo, solamente nel 90 sono entrata in contatto con la etiologia umana e ho avuto proprio la sensazione che questo era quello che cercavo. Quindi a livello scientifico andare a confrontare come agivano le diverse culture e vedere cosa portano i bambini e come li incontriamo. Thomas, parliamo anche del tuo lavoro nell'ambito del PSE, quindi queste persone che adesso ascoltano anche, quindi c'è un'idea di base a livello del PSE, sia nel PSE che nell'ottologia, una sorta di di base, a livello anche genetico, su cui è cresciuto tutto quello che, di cui parliamo a noi, quindi, e c'è questo grande potenziale che unisce noi con i nostri, con chi è della nostra specie. Quindi cos'è stato che ti ha attratto dall'etologia umana? Che cosa è stato quello che ti ha fatto capire andava bene? Già allora mi occupavo di un tema che era la storia culturale dell'allattamento, e all'epoca ero in diversi istituti di ricerca universitari, soprattutto all'istituto di ricerca sulla medicina a Vienna. È stato molto interessante per me e è stata una sorta di shock, perché la mia aspettativa era, ok, esperienza con latte materno più o meno è una cosa di 100 anni, forse un po' più vecchia, ma prima era tutto naturale. E poi mi sono accorta che il cambiamento di questa relazione mamma-bambino, questo genitore-bambino, che porta anche tanti cambiamenti nella relazione di coppia, ha più o meno 2000 anni, quindi queste conoscenze hanno più o meno 2000 anni. Adesso so che è molto più vecchia, e poi da lì non riuscivo più ad andare avanti, quindi mi mancava proprio una connessione. Che cosa è successo con la società primaria in questo tempo, in questo periodo proprio della storia, della cultura, e quindi il lavoro dell'etologia, e soprattutto il lavoro di Schiffenhofer, che poi ho conosciuto, con la sua ricerca, è stato molto importante in riferimento alla relazione mamma-bambino e alla relazione di coppia nelle culture tradizionali, che fino all'epoca non avevano ancora avuto un contatto con la società civilizzata. È stato una cosa anche diversa rispetto, particolare rispetto al resto, quindi, perché ti sei andata in confronto con delle culture che stavano ancora a livello preistorico, sì, quindi senza scrittura, senza metalli, vivevano in dei paesi senza ordine gerarchico, quindi molto una cosa molto affascinante nella Nuova Guinea. Thomas, quindi popoli che vivevano in maniera molto isolata, e quindi potevano anche dare delle risposte specifiche anche le risposte che potevano dare alle donne incinte o ai bambini, alle donne che allattavano, non si poteva basare solamente sull'esperienza, quindi a questa cultura delle donne. E quindi sei potuta entrare in questo livello, cioè questa è una ricerca che è entrata a questo livello tra la mamma e il bambino. Ursula, è veramente, c'è stato questo tesoro di film, di parti, che questo Schiffenhofer ha ricevuto questo privilegio di poter filmare questi parti, perché lui era un medico, e quindi adesso lui continua ad accompagnare questo popolo, e questo tesoro di video gliel'ha messo a disposizione a questo popolo, quindi lo possono andare a vedere com'era. Ma tutti i ricercatori che erano lì, anche Gerhard Medicus, dicono che è stato veramente impressionante quale lentezza, quale rilassamento, e quanto benessere viene vissuta questa relazione, con quanto impegno. Thomas, questa sarebbe stata la mia domanda. Tu hai iniziato quindi con questo impulso di ricerca, e poi hai iniziato a strutturare i tuoi gruppi di osservazione dei bambini, dove Schiffenhofer andava a fare le sue ricerche in questi popoli. Tu sei andata proprio davanti alla porta della tua casa con queste mamme, questi bambini e questi neonati, e li hai osservati nel loro comportamento, nel loro sviluppo, nella regolazione, quindi hai cercato, hai fatto un sacco di lavoro, di ricerca, e quindi che cosa ti sei portata di più di questo lavoro di osservazione del tuo lavoro di adesso? È quello che fai adesso, questo modello evolutivo, messo in relazione a questa grande lentezza? Che cos'è che ti ha impressionato, ti ha colpito di più? Ma Ursula, la posizione interiore, l'atteggiamento interiore nei confronti dei bambini, questa fiducia nell'autonomia e nelle capacità del bambino, quindi la fiducia nelle competenze del bambino. Quindi io nei gruppi do ai bambini molto spazio e in questi gruppi il mio obiettivo era di dare ai genitori la fiducia, di dire ok, i bambini ce la fanno, non hanno bisogno di aiuto. Thomas, sì, adesso ne parleremo subito. Io ti ho conosciuto come una persona che dà un grandissimo spazio a questo processo di autoefficacia e quindi questa è anche la parte del che crea il tuo lavoro così particolare. Quindi questa comprendere anche questa fiducia in questa capacità di autonomia e capacità di autoriflessione già in un'età molto, molto precoce, quindi, e questo nel tuo lavoro non significa, forse ce lo dovresti anche un po' descrivere, com'è un gruppo nello Zoe, che cosa fai per creare questo spazio non invasivo, quindi questa sorta di osservazione. Ursula, sì, ma io adesso prendo un gruppo che si chiama Primi Contatti tra Coetanee. Tutti i gruppi si chiamano Legame Autonomia e ci sono diverse forme. E nei primi contatti con i coetanei è un gruppo in cui i bambini hanno 6 mesi. E quindi si parte subito con l'osservazione, quindi non facciamo nessun giro come stiamo noi adulti, ma i bambini iniziano a interagire e quindi, e per questo hanno 50 minuti di tempo. Quindi 50 minuti in cui nessuno parla. Sì, chiedo anche ai genitori di fare un passo indietro, quindi i bambini in questa età già chiedono ai genitori, hanno delle grandi capacità di autoregolazione, questo ovviamente lo dico, e prima di reagire, se c'è qualcosa, allora gli chiedo di chiedere a se stessi, ma servo io adesso in questo momento? E in modo che facciano una sorta di passo intermedio prima di intervenire. E la prima volta è molto difficile, facciamo una riflessione, poi dopo questi 50 minuti parliamo molto, ogni donna fa una riflessione per sé, poi ci si confronta su diversi temi e con temi che hanno a che fare con la vita, con lo stare insieme a casa. Però la cosa decisiva è che ci sono dei cambiamenti molto veloci, quindi le mamme in questi 5 minuti, in questi 50 minuti, imparano a godersi il fatto di lasciar fare i loro bambini e questo vissuto, il mio bambino è in grado, è capace, è incredibile, è molto duraturo, senza che io come conduttrice dei gruppi debba spiegare molto. Thomas, come te lo spieghi? È una domanda interessante. Oggi osserviamo molta insicurezza nel comportamento, dove i genitori sono in una sorta di corridoio di impazienza, con poca sensibilità, dove cercano di dare tanto ritmo ai loro bambini e tu non vai a utilizzare in maniera intensiva strumenti corporei, ma io l'ho visto proprio, è veramente un rivolgere all'attenzione, ma neanche forse quello, una specie di contenimento anche attraverso piccole correzioni che tu fai, dove c'è una sorta di spazio tenuto, in cui ci si sente tenuti. Ma che cosa succede? Che cosa succede a questa competenza genitoriale del poter aspettare, poter sopportare quello che succede. Ursula, penso che non sia così, non debba essere così tutte le volte. Le prime volte i genitori non ce la fanno, intervengono precocemente, però io faccio la stessa cosa. Io mi chiedo, è importante che io adesso intervenga? E poi io dico anche no, aspetto, le donne lo riconoscono anche dopo e dicono ok, sono intervenuta troppo presto e quindi mi sono anche annoiata e tutto questo ci può stare. E i genitori attraverso questo percepiscono che non vengono giudicati, esaminati. Quindi non vengono giudicati, lo faccio bene, non lo faccio bene, sono sensibile, non lo sono. Hanno una sensazione di protezione, di accoglienza, è quello che poi dà la sicurezza. Thomas, penso che questo sarebbe il punto più importante, quindi questa sensazione può essere tutto, posso anche parlare se divento impaziente e poi ne vado a riflettere, cerco anche di mentalizzare questi processi e quello che succede con me, e vado a interiorizzare, a cogliere in maniera cognitiva di quello che succede a me nel mio corpo, questo e di condividerlo con le altre persone, sentirsi anche sicuri, è proprio questo il fatto. Ursula, sì, ognuno lo fa come vuole, ci sono donne che riflettono in maniera molto profonda, come hai detto tu, anche coinvolgono le loro sensazioni corporee. Alcune riflettono in maniera molto superficiale, tra virgolette. E forse perché appunto io non conosco la loro storia, io so solamente quello che fanno qui e perché lo fanno, questo ha un senso e possono imparare con il loro ritmo. Quello che sale in questa sensazione di sicurezza è la curiosità e l'interesse di questi piccoli passi proprio poco spettacolari e queste interazioni che fanno tra di loro. Queste interazioni che hanno i bambini, ma forse con un altro adulto, e arriva in maniera spontanea e poi arriva anche forse la sensazione, io come mamma vado bene così come sono a posto e posso muovermi in maniera autonoma. Quindi, Thomas, di nuovo una sensazione di autostima, anche perché vedere quello che faccio non è sbagliato a livello sociale, anche le altre lo fanno. Ma la cosa più importante è di nuovo tornare nel tuo lavoro, alle competenze del bambino. È quello che ho imparato ad apprezzare anche quando l'ho potuto osservare il tuo lavoro e anche i film. Si dispiega un campo di silenzio, di quiete. Questo sarebbe il punto comune col PSE, dove andiamo più a mettere il focus sui processi intracorporei. È questo quello che ci porta come porta per l'attività vagale. Nel tuo lavoro è più un entrare in risonanza in maniera serena, è quello che poi apre questo corridoio prosociale. Quindi è un'altra strada per stare in connessione. Sono due strade, forse, se andiamo a riflettere, perché lo stato d'animo, la sensazione di questa assenza di tempo, di questa eternità in questo campo senza aspettative e senza fatiche è più o meno la stessa cosa che si dispiega quando io faccio un'osservazione della respirazione. È una cosa che ho trovato sempre molto, che mi ha sempre molto colpito e si dispiega nell'osservazione. Ursula, per me era anche molto importante che non ci fosse una gerarchia nella sensibilità, che tutte le mamme si sentissero uguali e che non ci fossero tutte solamente le mamme che avevano un certo livello di formazione o di un certo tipo. Era molto importante per me e questo mi è riuscito attraverso questa apertura dello spazio per i bambini. Quindi i bambini sono il denominatore comune di un gruppo di mamme che può essere completamente diverso. Per esempio, a Kufsha in ogni gruppo, adesso non li possiamo fare in questo periodo, quindi adesso in lockdown no, però in ogni gruppo abbiamo una persona che viene dall'ambito dei sostegni familiari precoci. E questo funziona, chiede Thomas. Sì, funziona in maniera splendida. I bambini cioè, sono il denominatore comune e uniscono questo gruppo di mamme e sorge questa grande connessione. Thomas, quello di cui noi parliamo è che questo processo di gruppo fa dispiegare una competenza sociale, quindi una competenza genitoriale, e tu definisci questa capacità genitoriale come una competenza sociale primaria e tu per te hai cercato anche di definirla, quindi hai cercato anche di dire che cosa crea una genitorialità di successo, forse sarebbe ancora buono andare a vedere e riassumere questi punti, dove forse tu vorresti dire sì, questi sono fattori molto importanti, dove forse i genitori anche sono cose che i genitori imparano nel mio lavoro. Ursula, penso che sia la capacità dell'autoregolazione e della coregolazione del proprio bambino, ma perché possano essere dei buoni coregolatori per i loro bambini, possono essere in grado di regolare se stessi. Quindi se vado a vedere come viene definita l'autoregolazione, allora vado a leggere che è la regolazione dell'attenzione, delle emozioni, degli impulsi e delle azioni. Che cosa vuol dire in maniera molto concreta? Quindi io devo poter occuparmi di me stessa, posso organizzarmi, posso potermi muovere, posso potermi nutrire, devo riuscire a essere in grado di ricevere aria e nutrimento. Queste sono cose molto banali. Poi in un secondo passo devo essere in grado di approcciarmi a sentimenti forti, quindi accoglierli e a reagire in maniera adeguata. Devo consolarmi e incoraggiarmi da sola. Il secondo e il terzo passo è che devo essere anche in grado di pensare tollerare dolore e tensione pensando a un obiettivo più grande. Tutto questo è autoregolazione, per questo noi lavoriamo, perché questo la mamma deve essere in grado di farlo prima di essere in grado di completare quello che il bambino ancora non è in grado di fare. Ok, quindi si potrebbe porre questa domanda, dice Thomas. In questo gruppo di osservazione i genitori imparano ad avere questa capacità di tollerare le tensioni, devono imparare a occuparsi di se stesso, quindi io sono in un buon contatto con me stessa, vado in una connessione interiore con me stessa, devo riuscire a tollerare che mio bambino si riesca a arrangiare. Questo è quello che io capisco da quello che mi dici, quindi devono essere in grado di fare questo i genitori. Ursula, no, io non è che vado a pensare così, quello che io volevo fare è che io voglio osservare e scoprire com'è l'interazione tra un genitore e un bambino, se il bambino in questo periodo ha la massima autonomia che può avere. Questa è stata la mia idea della ricerca e per le mamme era un luogo in cui si sentono bene, non c'erano più diverse idee dietro. E in questo deve essere una qualcosa di bello, succede comunque uno sviluppo di competenze, quindi io ho trovato ancora un paio di punti nella tua letteratura, quindi questa genitorialità è successo, questo... cose che tu non hai sottolineato tanto, quindi questa capacità di risonanza, quindi sento la capacità di empatia, quindi anche la differenziazione che cos'è il mio e che cos'è del bambino, quindi non solamente sensibilità ma anche differenziazione. E poi ci sono due punti che trovo molto particolari, li vorrei sottolineare perché tu li hai anche accennati, penso sia la capacità sia per un neonato che per un bambino, la capacità di cambiamento di prospettiva. E tu dici che hai anche un altro un ultimo punto che dice che è la capacità di prevedere le azioni nel futuro, e queste sono delle capacità molto cognitive e tu le sottolinei molto come attrezzatura di base, diciamo, dalle tue conoscenze. Quindi tu dici risonanza, ok, ne abbiamo molto, lo usiamo molto nel PSE, risonanza anche non è tutto nella vita, quindi si potrebbe anche dire così. E c'è stato quasi un altro fattore che andiamo a integrare. Puoi dire qualcosa tu di questo, soprattutto su questo tema del cambiamento di prospettive? Quindi cosa che intendi? Ursula, questo è proprio quello che per me è molto importante nel background per le conduttrici dei gruppi che io vado a formare. Perché loro devono veramente avere molte conoscenze per poter fare poco. Quindi fare poco ha anche il suo prezzo. E dietro di questo ci sono i lavori di ricerca dell'etologia umana di Doris Bischoff-Kohler, che dice che queste capacità sono innate. E poi maturano passo dopo passo. Quindi abbiamo il bambino molto piccolo che è in grado di essere in risonanza come quasi nessun altro, perché è l'unica capacità sociale che già possiede, che è già matura a quest'età, la capacità di trasmissione delle sensazioni, come viene definita nell'etologia umana, non è solo così positiva come la risonanza. Quindi la risonanza è un oscillare insieme, invece questa trasmissione degli stati d'animo vuol dire anche io colgo lo stato d'animo che ha un'altra persona, che può essere anche una cosa molto negativa. Quindi questa trasmissione dello stato d'animo è almeno così antica, cioè è alla stessa età dei mammiferi, quindi è più o meno 2 milioni di anni, 200 milioni di anni, quindi ogni bambino già l'ha già percepito in pancia della sua mamma. È quello che sentiamo anche lavorando con donne in gravidanza. Le altre capacità di cui tu hai parlato, la capacità di empatia, matura tra i 14 e i 24 mesi. E in questa età matura la capacità del bambino di capire, è una mia sensazione o è della mamma. Il bambino a questa età inizierà le fasi di opposizione partendo da questa capacità. Quindi capisce, alla mamma non, la mamma non sta bene, ma lo voglio fare lo stesso. Deve essere in grado di farlo il bambino per fare una strategia di opposizione. E quindi i bambini danno un sacco di impulsi per questa capacità anche dei genitori. E questi sono i bambini che stanno nel nostro gruppo di pittura di autonomia e legame, che pitturano. E si tratta sempre di questa capacità di empatia che il bambino mostra, senza che lo debba spiegare come conduttrice, ma lavoro con questa capacità del bambino. E a 4-5 anni, poi ci sono state delle epoche in cui il gruppo di pittura andava avanti fino all'età scolare, e a 4-5 anni arriva la capacità di cambiamento di prospettiva, una capacità cognitiva che ha a che fare. Quindi Norbert Bischoff e anche Doris Bischoff-Kohler hanno fatto molte ricerche su questo e a questa theory of mind, quindi questa capacità di immedesimarsi nel pensiero di qualcun altro. E la capacità di capire che cosa sa l'altro, che cosa non sa. E questa è la capacità che avrà un bambino di 4-5 anni. Non vuol dire con la non equivale a mentalizzazione, la capacità di mentalizzazione è una capacità adulta. Quindi servono delle capacità di autoriflessione. Ok, quindi se partiamo dal
Grazie.
presupposto che cambiamento di prospettiva è veramente così importante, e per questo è veramente importante che il bambino impari e faccio le sue esperienze in una relazione che sia stabile, quindi che debba capire la mamma ha in testa qualcosa di diverso in testa rispetto a me. Ursula dice, allora io mi rifaccio a Doris Bischoff e dice no, questa capacità sale, se matura anche nei bambini che non hanno vissuto questa empatia. Però sono bambini che appunto, e poi con questa capacità possono danneggiare gli altri, quindi la capacità di cambiare prospettiva c'è in tutti. Thomas, però, se c'è un'insicurezza, se non ci si occupa degli aspetti emotivi, non c'è questa capacità di immedesimarsi negli altri, ok? È una capacità, è una funzione che si sviluppa anche dal punto di vista ontogenetico, che poi di cui poi ci si occupa in un altro canale. Può, per esempio, portare a un senso di inimicità interiore, quindi può essere. Oppure qualcuno che mente per degli anni, a cui viene mentito per degli anni e deve maturare per capire questo che succede. Può essere una capacità di base che però può sfociare in diversi corridoi a livello prosociale o antisociale. Una domanda, quindi? Penso che sia importante. Quindi se andiamo a sviluppare questo modello psicosociale, andiamo a vedere lo sviluppo come una sorta di modello a gradini, avremo uno stare insieme risonante, che è questo momento di oscillazione comune, che è corporeo, psicosomatico, sopra cui poi si vanno a sviluppare queste capacità di empatia più complesse e questo immedesimarsi anche nell'altro, vanno a costruirsi uno sopra l'altro, quindi immedesimarsi nel pensiero di qualcun altro, nella prospettiva di qualcun altro. È forse una capacità molto importante che viene favorita dallo sviluppo di un buon legame, quindi questo rimane così. Ursula, sì, ci sono delle capacità che dipendono dallo sviluppo e se vengono, se poi saranno prosociali o no, dipende da quello che vive questa persona in quest'epoca. Thomas, nel PSE diamo per scontato che con una reazione di stress e la perdita di risonanza. Quindi, come abbiamo in ogni situazione traumatica dove c'è troppo stress sul bambino, usando le tue parole, si potrebbe dire che si perde la capacità di trasmissione degli stati d'animo. Quindi, questa sintonizzazione di questi campi di sensazione, di emozione, di questa empatia, si perde. Sì, Ursula, adesso capisco quello che tu hai perso. Quindi, la coerenza, tu intendevi la coerenza, quindi la sintonizzazione con delle capacità di base, con quella che poi sta maturando, ha bisogno di diversa coregolazione. Quindi, Thomas, no, la mia domanda andava in un'altra direzione. Partiamo anche dal presupposto che se questa capacità di contatto va perso, nel PSE diciamo sempre che è sempre basale, quindi in profondità del processo c'è questa sicurezza e questo processo di sintonizzazione. La mia domanda sarebbe: che cosa vuol dire se questo processo di coordinazione va perso? Che cosa vuol dire per la capacità di immedesimarsi in un'altra persona? Vuole sempre dire che una persona non è più in grado di fare questo cambiamento di prospettiva, che è più difficile in un momento di stress immedesimarsi nell'altro. Quindi com'è questo rapporto, questa interazione anche dai gruppi? Dal punto di vista dei gruppi, posso dirti poco perché la mia esperienza è che in un campo sicuro, come sono i gruppi, anche i bambini che hanno avuto dei grandi disturbi all'inizio, avevamo dei bambini, avuto dei bambini che veramente erano molto antisociali, che si tranquillizzano nell'arco di questi 50 minuti. Quindi i bambini sotto i 3 anni sono ancora abbastanza flessibili, però quello che io so dall'ambito ambulante, quindi nel lavoro con i giovani, so che è un disastro se il bambino in questa fase precoce, dove ha solamente la capacità di trasmissione dello stato d'animo, riceve troppa poca coregolazione. Allora succede quello che descrivi tu, quindi percepisce questa oscillazione, però poi chiude. È quello che Wilhelm Reich descrive come corazzamento. Quindi non c'è più nessun tipo di connessione, di collegamento con quello che succede e avviene nelle fasi successive. Questo è molto difficile. E ok, quindi Thomas, parlando del primo periodo di vita che è dominato dalla trasmissione dello stato d'animo, ma succede anche se su questo livello, per esempio, si perde il contatto, quindi se ci si perde il contatto, per esempio a 4-5 anni, quindi la mamma è stressata, non ha più contatto, non ha più connessione, succede anche questo, anche qui si perde questa. Allora, Ursula, i bambini che hanno una buona base hanno molte capacità per approcciarsi a questo, possono chiedere alla mamma, possono anche chiedere ad altre persone. Quindi noi sappiamo che nel lavoro con le famiglie stressate, sappiamo che c'è la possibilità che il bambino vada in una struttura per bambini, in un asilo forse, e che abbia poi una maestra, un'educatrice che veramente gli piace e può compensare molto. Quindi i bambini in un'età un po' più avanzata hanno molto più possibilità. Il bambino fino a un anno non ha quasi possibilità a prendersi qualcos'altro. Quindi tu dici che è una capacità, anche queste capacità complesse cognitive. Quindi anche immedesimarsi nel pensiero possono anche portare non solo a compensare, ma anche a guarire quasi ferite dell'età più precoce. Quindi, se tu dici questa autonomia, quando si dispiega, è sempre stata la cosa che mi ha sempre più colpito di quello che tu dicevi. Quindi, quello che tu raccontavi, che mi ha sempre colpito, non si è mai parlato di un trauma, di una ferita, ma comunque c'era quasi, questa autonomia che guariva. Potresti dire anche qualcosa di queste osservazioni? Quindi, per esempio, parlando ai gruppi di pittura, inizia un'età in cui la capacità di empatia inizia a maturare, la capacità dell'empatia è collegata alla capacità di simbolizzazione, il bambino inizia ad esprimersi, quindi pittura, colora in questi 50 minuti e va in contatto con se stesso in maniera profonda e inizia a creare, a fare quello che lo muove interiormente, una capacità enorme che viene dall'autonomia e che il bambino poi può sfruttare per sé e quando va bene, poi lo può mantenere per tutta la vita, questa espressione creativa, questa simbolizzazione. Quindi questo vissuto di sicurezza, di autostima, di stabilità interiore. Possono compensare anche un vuoto, anche in età adulta, sì, penso che a un livello simbolico possano venire colti dei temi che ancora non sono stati finiti, diciamo, però il bambino ha bisogno di tempo e ha bisogno di protezione, se no non si può sviluppare. Thomas, molte delle tue idee hanno anche un background accademico, quindi tu ti sei messa a confronto in maniera molto intensa con i lavori di Ainsworth e Bowlby e poi con questo lavoro del modello di Zurigo con Bischoff e i loro lavori è un modello di una triade. Quindi nella teoria dell'attaccamento abbiamo questi due sistemi, il sistema dell'esplorazione contrapposto che porta a questo stimolo appunto di esplorazione, dall'altra parte il sistema dell'attaccamento e tutti e due i processi stanno in contrapposizione uno con l'altro, ma con Bischoff c'è stato un modello di una triade e il tuo lavoro. Nel tuo lavoro, cosa intendi tu con autonomia? Intendendo l'attaccamento, diciamo l'autonomia, ok, è una cosa veloce. Però invece è stato un po' più equivalente. Qual è stata la tua osservazione? Io, Ursula, io per un periodo ho avuto i miei gruppi. E poi ho conosciuto Norbert Bischoff a una formazione e ho avuto la sensazione, ok, questo è quello che può descrivere in maniera scientifica quello che io vivo nei gruppi, quello che ha fatto Ainsworth con la Strange Situation, dove ha descritto anche con Bowlby questo cambiamento, quindi
il sistema di attaccamento o il sistema di esplorazione che vengono attivati, questa è una cosa che si può osservare molto bene nel sistema della Strange Situation in maniera anche splendida, lo si può osservare. Quello che ho visto in questa atmosfera protetta, in questa atmosfera sicura, non c'era, non avveniva, quindi non ho quasi mai visto un sistema di attaccamento attivato dove il bambino scappava dalla mamma. Quello che io ho visto è quello che dice Bischoff, che gli stati d'animo di base delle sociali, quindi sicurezza e eccitazione. E come ci si può approcciare? Quindi sicurezza, lui dice, è la regolazione tra distanza e vicinanza con la persona di riferimento, può essere una persona di riferimento a un altro bambino. E quindi si tratta della regolazione vicinanza-lontananza, e il sistema dell'eccitazione invece che descrive il distanziamento e l'avvicinamento a qualcosa di nuovo e di emozionante. Quello che riguarda l'autonomia, invece, per quello che riguarda l'autonomia, qui poi arriva la componente sociale, perché io posso regolare quello che io vorrei. Però può anche succedere che un'altra persona arrivi e voglia la stessa cosa che voglio io. Quindi questa sintonizzazione di diverse motivazioni di uno e dell'altro. Quindi si tratta quasi di un fare oppure lasciar fare qualcun altro. Thomas, quindi in una situazione di gioco vorrebbe dire, ok, ci sono due bambini che vogliono lo stesso giocattolo. E un bambino si prende la palla e però era la palla dell'altro bambino e quindi si ha rabbia oppure una certa frustrazione di questi bambini. Però magari puoi descrivere in base a questo esempio che cosa succede in questa situazione. È molto interessante quello che si può vedere. Quindi prendiamo l'esempio di un bambino di 7 mesi, c'è una palla nella stanza. E i bambini giocano come tu hai detto. La palla viene presa da un bambino, l'altro la vorrebbe, e quello che si può vedere è prendere e dare molto flessibile. Quindi i bambini la prendono, a volte in maniera un po' più intensa, a volte un bambino anche un po' è un po' frustrato, il bambino a cui viene tolta la palla, ma poi se la riprende. Quindi è un cambiamento tra prendere e dare, però si può anche osservare che bambini che hanno fratelli più grandi, che li tolgono già i giochi, la tengono un po' più intensamente rispetto agli altri. I bambini un po' più grandicelli invece lì vedo cose molto più intense, quindi vedo anche dei momenti di gerarchia, delle reazioni più intense, per esempio i bambini più grandi che ovviamente si prendono i giocattoli e i bambini più piccoli lo accettano. Ho già questa stratificazione gerarchica quasi e lo si vede in maniera molto interessante, ma in questo conflitto, quindi ok, un bambino prende la palla all'altro, bambini che iniziano a vivere questi processi, da una parte c'è questo scambio molto giocoso con i bambini più piccoli e se non vengono disturbati, questo è molto importante, se i genitori riescono a fare un passo indietro, Thomas, quindi c'è quasi una sorta di sensibilità sociale, una forma genuina dello stare insieme. Però arriviamo al punto della co-regolazione. Il bambino potrebbe anche iniziare a essere così frustrato che non lo gestisce più, non riesce più a gestirlo con le proprie forze. Ma nella tua osservazione dici che c'è un dà segnali subito alla mamma? Oppure cosa fa? Per quanto il bambino rimane in questo stato, ce la faccio da solo? È una domanda molto interessante, non se ne discute nella teoria dell'attaccamento. Quindi, quanto si rimane in questo spazio? Quindi, Ursula, dipende anche dalle situazioni. Un bambino che si sta per ammalare o molto stanco, si sa che non ce la farà molto a lungo. E poi ci sono anche dei caratteri molto diversi, delle esperienze precedenti. Però il bambino nell'età del gattonamento è così competente a livello sociale che l'interesse e la capacità di capire a livello minimo, mimico, sta proprio salendo. Quindi per il bambino è molto attraente il tutto. La mimica di un altro bambino è molto attraente, quindi le mamme che riescono a fare un passo indietro sono veramente molto impressionate di quanto riesce a regolare il bambino con chi gli sta di fronte. Se chi gli sta vicino fa un'espressione che fa capire ho un problema, qualcosa non va bene, allora il bambino inizia a comunicare alla persona di riferimento con il bambino, quindi non il bambino che inizia a piangere, ma quello che osserva, che forse è quello che ha provocato questo pianto, inizia a comunicare con la mamma del bambino che piange, con un contatto visivo e inizia a avere una sorta di rassicurazione, va a cercare, ok, va tutto bene, allora vado avanti. Questo è prendere riferimenti a livello sociale e viene descritto molto bene nella letteratura, quindi il bambino inizia a entrare in contatto con la mamma che gli dà sicurezza, è un segno di sicurezza, di legame, è una cosa che si vede molto raramente e questo penso che sia uno dei punti molto importanti che vorremmo anche sottolineare, perché in questo modello si parla solamente di tempesta e di aiuti sicuri, quindi se si parla solamente di tempesta e tu descrivi invece di momenti sereni, quindi potrebbe anche essere un modello, quindi il bambino non ce la fa e tu osservi costantemente che il bambino torna velocemente alla mamma e si deve ricaricare di mamma. Noi abbiamo dei modelli del genere in testa, ma sentire invece quello che dici tu è che c'è, sembra un mito, questo un falso mito, ma c'è stata un'altra resilienza allo stress. Ursula, sì, lo si osserva nella strange situation, in una situazione in cui il bambino non sta bene, però in una situazione di gruppo è molto raro. Nella situazione protetta il bambino è incredibilmente competente a livello sociale e io penso che la capacità che ha un bambino in età di gattonamento, capacità che ha a disposizione, sarebbe una possibilità grandissima per la nostra società se potessimo lasciargli più spazio, perché sarebbe una base bellissima per ogni passo di sviluppo successivo. Thomas, quindi questa capacità di autorealizzazione che si può dispiegare è anche un fattore di salute, dove abbiamo ancora delle colonne che non devono sempre stare nel lavoro al trauma, quindi nel lavoro di soluzione del trauma, ma anche nel stabilire queste forze di salute, come dici tu, penso che tutto abbia la sua giustificazione ad essere. Non è che ognuno sa fare tutto e può fare tutto e vuole fare tutto. Ci devono essere terapeuti, ci devono essere consulenti e quello che facciamo noi è un lavoro di accompagnamento che anche è una parte molto, molto molto importante, deve avere una struttura. C'è ancora una domanda, forse che interessa a noi del PSE, con quello che tu dici. È un costante vedere quando intervengo, quando non intervento, io intervengo. Per quanto tempo lascio il mio bambino nel mio corridoio di tensione? Si tratta molto di sintonizzazione e coordinazione e la domanda centrale penso che muova ogni mamma e ogni genitore. Come fa una mamma a sapere che va bene? Qual è il criterio che dice sto bene con me, in contatto con me o con gli altri? Qual è nei vostri gruppi il vostro criterio che ti fa capire? Dove riescono a controllare se va bene o no? Ursula, questo non lo facciamo, ma quello che poi dicono le mamme tra di loro è molto prezioso. Ma giudicare questo è una cosa che possono solamente fare le mamme con la continuità con cui sono insieme al loro bambino. Quindi noi non siamo in grado di dirlo. E quindi io... Oggi vedo la nostra nipotina di un anno e mezzo che sta correndo giù per... Stava correndo giù per un pendio con la neve, metà con la neve e metà no. Io non pensavo che sarebbe stata in grado di farlo, ma sua mamma, mia figlia, ha detto no, è capace, l'ha fatto e non è caduta. E l'ha fatto 4 volte e poi la quinta è caduta e poi ha voluto farla, quindi una mamma lo sa, direi. Thomas, però dici quello che sarebbe, che parleremo, che oggi definiremo senso di congruenza, anche una sensazione corporea. Quindi tu hai detto proprio anche, me ne accorgo sempre che è facile, se va bene è facile. E va da solo, sì Thomas, è vero, hai ragione, lo continuiamo anche a dire, se dà una buona sensazione, leggero, dall'interno, allora va bene, allora di solito va bene, è quello che dico sempre alle conduttrici dei gruppi, non lo dico così ai genitori. Forse possiamo inserire alcune domande? Bettina chiede come si fa vedere un comportamento antisociale dei bambini in questa età. Si parla veramente già di comportamenti antisociali in maniera manifesta? Ursula, no. Dico che sotto i 4-5 anni non è possibile agire in maniera sensibile perché la theory of mind non è ancora matura e non posso fare del male in maniera di proposito a un'altra persona. Quindi a un bambino piccolo può anche piacere far danni, però non è un comportamento antisociale, siamo molto prudenti, però siamo anche in famiglie dove si tratta di dire ce la fanno ancora i genitori, riescono a essere co-regolatori sufficienti o dobbiamo togliere il bambino dalla famiglia, ma non ha a che fare con il comportamento antisociale dei bambini, ma con l'assenza di comportamento di coregolazione dei genitori. Il comportamento antisociale qui non lo direi, non lo vedrei possibile in età infantile. Seconda domanda di Bianca. Ursula, che cosa raccontano le mamme nei gruppi che hanno... Che cosa dicono le mamme che vivono una situazione, un atteggiamento interiore diversa fuori dai gruppi? Quindi quanto è stabile questa capacità, quanto in maniera stabile viene portata all'esterno? Quindi tra i genitori è molto chiaro, c'è un... al parco giochi non lo posso fare questa cosa, me ne devo occupare, cioè devo intervenire con mio figlio, però per esempio lo posso fare con la mia amica, lì ci possiamo mettere d'accordo e possiamo non intervenire. E noi parliamo sempre di quello che succede ai genitori a casa o in un altro contesto, però questo è un compito molto difficile, quindi è chiaro per i genitori che non lo possono fare all'esterno. Thomas dice anche questo è un cambiamento di prospettiva, quindi sono sistemi di riferimenti, anche riflettere su sistemi di riferimento è una cosa che già a 4-5 anni sono in grado di fare i bambini. C'è anche spesso la domanda, dice l'autonomia,
Lo vediamo anche nella psicoterapia, dove le persone hanno sviluppato una competenza della loro autonomia, hanno vissuto questa richiesta interiore sì grande, forte, autonomo, però in profondità non c'è stato questo vissuto di stabilità e di nutrimento, quindi autonomia come distrazione e difesa dal senso di solitudine interiore. Come la vedi tu dal punto di vista dal tuo punto di vista? È quasi un ambito di psicologia profonda, però come viene, ci si approccia a questo? Com'è la tua visione? Ursula, sì, il modello di Zurigo mi piace molto, quello di Norbert Mischoff, perché è quasi un sistema comunicante, quindi è sano quello che è flessibile. Quindi il bisogno di sicurezza sale in maniera diversa, quindi rimanere sempre nell'autonomia non è una vera autonomia, questa è pseudo-autonomia. La flessibilità comprende anche un poter lasciare andare, quindi lasciare che faccia qualcosa a qualcun altro, quindi fare da soli, oppure lasciar fare. Tutte queste due cose hanno a che fare con l'autonomia. Lasciarsi aiutare anche è una parte dell'autonomia. Thomas, quindi la flessibilità e la permeabilità di questi sistemi, quindi il saltare tra momenti di attivazione dei sistemi di sicurezza, dove mi lascio tenere, toccare, dove sono, momenti dove voglio far da sola, dove ho il desiderio di far da sola, o dove mi rivolgo con piacere a nuove cose, a nuove scoperte, a nuovi stimoli. Arriviamo a una sorta di modello di vasi comunicanti e non ci fermiamo in uno solo. Esatto, Ursula. È quello che posso osservare dopo un tempo di ambientamento in questi gruppi. Le mamme dicono, va proprio una cosa dietro l'altra, va bene, si può anche armonizzare. Thomas dice, ci sono dei bambini che stanno molto vicino ai genitori? Sì, a volte va bene così. Quindi lo dici, sembra molto facile, tu lo dici con un sacco di nonchalance, quindi è un fattore molto importante nei tuoi gruppi, è molto importante se una mamma è venuta a questo gruppo, ha pagato e poi il suo bambino le sta in braccio per 20 minuti, allora certo che la mamma è irrequieta, ha un sacco di cose da fare. Io ho osservato un bambino che stava seduto in braccio a sua mamma e dicevo, ok, è tutto bello, e la mamma, dopo 20 minuti ha iniziato a collaborare, e la mamma ha detto, nel giro di riflessione, è stato proprio un grande lavoro, quindi sentiva come diventava irrequieta, perché lei voleva che il suo bambino giocasse con gli altri, e ha fatto un passo indietro consapevolmente, e ha percepito che sentiva queste mani che la spingevano nella stanza, nella schiena del suo bambino, però questa era la sua storia. In questo momento in cui lei l'ha percepito, il bambino si è staccato dalla mamma, è stato quasi un intervento, cioè non è stato un intervento, ma un'esperienza psicoterapica che è stata vissuta dalla mamma in autonomia. Forse arrivando alla conclusione, arriviamo ancora a uno o due punti. Tu adesso negli ultimi anni lavori anche di più nel campo delle famiglie con molte problematiche, nell'ambito dei sostegni familiari precoci, e penso che in questo campo tu non veda questo sviluppo dell'autonomia, ma vedi delle relazioni molto frammentate. Cos'è quello che vedi? Che cosa succede in queste famiglie? Quali sono le tue osservazioni? Con cosa vieni a contatto?
non è sempre facile osservarlo, però abbiamo metodi con cui lavoriamo che rispecchiano quello che ho raccontato adesso. Lavoriamo con l'osservazione, con molta osservazione, descrivere senza giudicare, senza interpretare, con la riflessione. E con i genitori lavoriamo anche, non possiamo fare una consulenza, non possiamo anche fare un intervento terapeutico, non arriverebbe anche nemmeno, ma lavoriamo col filo della riflessione. Vuoi darmi un esempio? Un esempio, una mamma disperata chiama e dice: mio bambino mi sfinisce, io non so che cosa devo fare, mi picchia e mi chiede che cosa devo fare. Allora io ridò la domanda alla mamma e le dico: che cosa pensi che adesso potresti fare? E se io sento che apre un campo di curiosità nella mamma, c'è qualcosa di nuovo, forse allora sorge un autocontatto e da questo poi può sorgere veramente qualcosa di sorprendente, buono per il bambino. Per esempio, che cosa risponderebbe a una domanda del genere? Per esempio, ho ancora nell'orecchio una mamma che ha detto: bah, avrei quasi detto che potrei buttarlo fuori dalla finestra, però se lo guardo dico, non è colpa sua se fa così. Quindi è anche una sorta di inizio di empatia e all'improvviso sembra più tranquilla e la situazione cambia. Però se ti capisco bene, questo avviene tenendo questo campo libero da giudizio, forse c'è, cioè, questo ambito che tu hai nei gruppi, quasi sperimentale, lo puoi anche mantenere in condizioni difficili. Potrebbe essere una buona idea dare più spazio a questa autonomia. È uguale la tua osservazione, di nuovo coerente, che c'è questo, se ci fosse questo grande processo di apertura, sarebbe un ottimo modello con queste famiglie stressate. Se si riesce ad avere la fiducia, in molti casi le mie collaboratrici devono guadagnarsela questa fiducia. Abbiamo dei genitori che non hanno i vestiti per i loro bambini, per esempio, bambini che non hanno vestiti, perché spesso abbiamo una richiesta: chi ha vestiti, per esempio. E anche di questo sì, ce ne si occupa, se si occupa di problemi finanziari, se i sistemi di sicurezza sono sempre attivi e vanno in parallelo ai passi di sviluppo, e cerchiamo di differenziare. Quindi quali sono le funzioni che hanno bisogno di una risposta oggi come prima cosa, ma a volte è semplicemente che l'accompagnatrice sia col bambino a terra e fa vedere come si gioca con il bambino a terra. In alcune famiglie è una cosa che non succede. E tutte queste cose deve decidere l'accompagnatrice in autonomia. Anche qua serve un sacco di autonomia, quindi hai anche molte consulenti PSE che lavorano in questo ambito, quindi all'inizio erano solamente, cioè, c'erano all'inizio queste personale del PSE che poi tu hai educato e formato per lavorare in queste famiglie con grandi problemi. Se parliamo di nuovo di PSE, la capacità di corregolazione, di autolegame, averla come base per poter lavorare con queste famiglie, cosa ne dici? Quanto serve questa competenza, questo sviluppo di competenze che anche che quasi come competenza che poi può scorrere insieme al tuo lavoro, si possa connettere al tuo lavoro. Quanto è importante questa capacità di autolegame come presupposto? Serve? Sì, è la cosa più importante. Quindi con il proprio autolegame lavoriamo costantemente, serve costantemente questo rivolgersi a se stessi. Percepisco il pavimento, sento come respiro. Il lavoro con il proprio corpo è molto basale per chi accompagna e per se stessi. E quindi ce l'abbiamo il corpo e poi torna. Certo, e poi abbiamo il bambino è l'essere corporeo per eccellenza. Il corpo ce l'abbiamo a livello molto centrale. E di nuovo queste grandissime possibilità di differenziare. Lavoriamo anche con fogli di osservazione per ogni età di sviluppo del bambino, dove abbiamo la descrizione del comportamento spontaneo del bambino nello spettro sano e il comportamento che serve alle che manifestino la prima e seconda persona di riferimento di questo bambino in questa età. Sono 12 fogli con cui lavoriamo, vengono utilizzati insieme ai genitori e più un foglio di valutazione per gli operatori. Sono tutte e due le cose, quindi con genitori con buone risorse lo si può fare, però a qualcuno è anche molto rafforzante se gli ricevono comunicazioni di questi punti e si accorgono, ah, questo lo facciamo e può essere un grande supporto. Si può anche prenderne solamente dei pezzi. Però si può anche capire, ok, adesso non basta più questo lavoro. La domanda è, si possono avere per tutti, sono solamente accessibili alle persone che hanno fatto il corso di autonomia e legame. Lo possiamo dire, quindi Ursula offre cicli di formazione in questo autonomia e legame e contemporaneamente anche su questo sviluppo di competenza del bambino. Quindi sono tutte e due cose di sviluppo, basi di sviluppo fisiologico con bambini piccoli e con neonati. Quindi tutte queste competenze vengono insegnate anche nei corsi, quindi si possono veramente consigliare per tutte le persone che non lo conoscono ancora. Quindi siamo quasi alla fine di questo dialogo. Vorrei ancora farti un'ultima domanda. Se pensiamo alle capacità di legame per l'uomo del futuro, che è la risorsa che anche ci servirà se si va a vedere il mondo adesso, potrebbe essere un fattore veramente decisivo. Qual è la chiave decisiva? Dove si dovrebbe fare più di tutto per, si potrebbe, dovrebbe agire più di tutto per che si sviluppino queste capacità? Dove desideri che succeda di più? Quindi nella curiosità e l'apprezzamento per le capacità del bambino e l'apprezzamento di questa enorme competenza di autonomia dei piccolissimi. Grazie. Penso che sia anche arrivato. Quindi penso che la tua fiducia nella capacità di autoefficacia dei bambini sia veramente percepibile e anche la capacità di apprendimento dei genitori. Forse è ancora un punto, può sembrare il momento di aprire il giro. Quindi ci sono diversi punti di cui potremmo parlare e di cui potremmo ancora discutere, potete accendere i vostri microfoni, fare una domanda direttamente a Ursula e dopo che avete finito vi chiedo di spegnerlo. C'è qualcuno che ha una domanda per Ursula? Vedo dei immagini, sento un silenzio profondo e non sento ancora nessuno, c'è qualcuno che ancora... Ok, quindi io vorrei chiedere qualcosa. Nina? Volevo chiedere, Ursula, se andate anche dove, agli asili nido e avete delle formazioni anche per le educatrici. Allora, Ursula, io personalmente sono un'insegnante nell'un istituto di formazione per formatrici in Tirolo. Ma ho un seminario di 4 ore e che dice i bambini, il titolo è "I bambini possono occuparsi di dei conflitti", però in maniera sistematica non andiamo negli asili nido. Altre domande? C'è ancora una domanda dalla chat. Tu hai scritto diversi libri, anche 2 o 3 anni è stato questo libro che è stato Autonomia Legame, ha avuto una nuova edizione. Vuoi raccontare qualcosa? Perché c'è stata una domanda che dice dove si possono andare a leggere questi approcci di Bischoff. Forse posso poi dire ancora qualche parola su dove si può vedere. Quindi riferimento alla prima infanzia nel mio libro Bildung und Autonomia, queste prospettive di autonomia e legame, la Psychosozial Verlag, e si trova anche qualcosa da Norbert Bischoff, che ha anche edito 3 titoli al Psychosozial Verlag, dove si tratta di temi però un po' più ampi. Quindi fino ad arrivare all'adulto e alla capacità di morale. E poi il libro di Doris Bischoff Köhler e di nuovo il tuo lavoro, quindi Storia della cultura dell'allattamento, che ha di nuovo avuto una nuova edizione, penso l'anno scorso, e anche questo è comparso nella Psychosozial Verlag. Quindi soprattutto chi si interessa alle correlazioni storiche di queste cose è veramente molto interessante. Adesso chiedo, apro ancora il giro, c'è ancora un altro desiderio, se adesso c'è la possibilità di parlare? Ancora una domanda? Con mio figlio anche facevo dei gruppi del genere e mi appoggiavo al lavoro di Amy Pickler e non ne parlava per niente. Che cosa ne dice? Qual è il collegamento che fa? Quindi non ne ho quasi perché non lo conosco questo concetto. Ho visto questo libro, ho letto questo libro da me tempo, mi è piaciuto molto, però non conosco il lavoro con i gruppi, quindi ho solamente sentito delle persone che erano anche nei miei gruppi, che è qualcosa di completamente diversa, e quindi che qui l'interazione tra persona di riferimento e bambino ha un ruolo minore, quindi questa autonomia del bambino è una cosa completamente diversa, ma non so che cosa sia diverso. Mi sorprende perché l'ho trovato molto simile. Dipende anche sempre da chi lo conduce, ovviamente. E dov'era questo gruppo? A Lüneburg. Quindi, da quello che anche ho vissuto come conoscenza che offrono questi gruppi di gioco, questo, c'è una ci sono diverse sovrapposizioni, però, quando questo lavoro di differenziazione dei diversi sistemi, come lo fai con questo modello, questo di sicuro non c'è, ma la posizione interiore penso che abbia delle similitudini molto forti, quindi questo lasciare tempo per dispiegarsi e questa fiducia nello sviluppo psicomotorio si mette ancora un po' più il focus in maniera più intensa a quello che è lo sviluppo psicomotorio. E questo è un po' l'approccio che hanno loro, ma la posizione interiore, la fisiologia di base forse è abbastanza simile. Penso che ci siano diverse sovrapposizioni. Penso di sì. E tutti e due i concetti hanno come base la grande fiducia nell'autoregolazione. Quello che io vedo un po' di differenza è l'importanza del coregolatore che fa questo lavoro nel background. Non lo vedo, non lo percepisco così forte da Amy Pickler, ma non sono un grande esperto. E noi non abbiamo materiali e ci sono dei gruppi dove i genitori si mettono d'accordo di non portare nessun tipo di gioco, dove veramente si tratta di stare insieme a livello sociale. È un'indicazione importante. Ancora una domanda? Quindi grazie per questa. Mi ricordavo a Franz Rengli e quanto dobbiamo andare indietro nella nostra cultura per arrivare al punto in cui erano questi popoli che non erano connessi col mondo. Quindi quanto dobbiamo andare indietro per tornare a questo livello, per raggiungere cosa? Per avere uno stare insieme in pace, quindi sembra un popolo supportato dagli altri e questa invece qui abbiamo questa piccola famiglia senza famiglia dove devi sapere fare tutto da solo e invece mi sembrano nella nostra cultura. Ci sono state delle indicazioni in una cosa del genere, dobbiamo andare all'industrializzazione ancora indietro, non dobbiamo andare indietro. Noi siamo qua dove siamo e dobbiamo riuscire a arrangiarci con quello che abbiamo, ma io non vorrei neanche tornare indietro, le possibilità che abbiamo noi sono molto più grandi. Quello che ha vissuto Wolf Schiefenhöfel è che queste persone conservavano la natura molto meno di quello che noi ci immaginavamo, andavano a passi da gigante nella civilizzazione, quindi era qualcosa che noi dobbiamo prendere così com'è, però penso che noi dovremmo ben sapere che cosa hanno portato con sé la nostra cultura e cosa ancora agisce nelle nostre relazioni. Però potremmo capire, intendere anche quali aspetti per quali aspetti dobbiamo ancora fare un passo indietro, o forse quali sono gli aspetti che ricevevano più spazio nelle altre culture, quello che diceva anche Schiefenhöfel, questi sistemi di dominanza evolutivi. Quindi che dovremmo cercare di formare delle istituzioni per queste parti che hanno bisogno di protezione, perché è una prospettiva anche molto importante. Perché appunto questa conoscenza, sapienza che viene trasmessa in maniera intuitiva e tradizionale, quindi certo che la domanda ha senso. Quindi che cosa potremmo capire da questi e imparare da questi popoli indigeni e che cosa potremmo implementare nella nostra società? Quindi grazie per la traduzione, Thomas, però di nuovo e grazie per la domanda, per la risposta. Ancora una domanda, se è possibile. Io all'inizio della discussione ancora non ho capito bene, Ursula ha detto che lo fa con i bambini di 6 anni e 50 minuti e i genitori devono fare un passo indietro, ma io dal corso di Basic Bonding dico se li faccio con i genitori, che quando mettiamo i bambini sul materasso le mamme sono così, ma i bambini a 6 mesi ancora non sono capaci di strisciare e quindi non vanno ancora in un contatto sociale, quindi se li guardano ma non c'è ancora un'interazione. E vedo anche sempre che hanno bisogno di vedere dov'è la mamma, che poi reagisce con un sorriso. E per me, a 4-5 anni o a 3-4 anni, allora riesco a capirlo bene, questa disregolazione, iniziare a regolare i conflitti, ma a sei mesi mi sembrava molto precoce. Sì, chiediamo. Ursula, come fai tu a questa età in cui i bambini passano tanto tempo sui genitori? Com'è questa stare insieme a livello sociale? Quindi se sono già molto interessati, dai 6 mesi in poi i corsi di Basic Bonding e di legame attraverso il contatto terminano verso i 6 mesi e poi... a questa età abbiamo un contesto di gruppo diverso, non si può fare, ma tra i 6 e 8 mesi abbiamo poi questo gruppo aperto dove iniziano a esplorare e bisogna sentire bene quando è il momento di iniziare e capire quando posso iniziare, che serenità ho già accompagnare in questa età, accompagnare i bambini a questa età, bisogna percepirlo, si può anche iniziare a 8-9 mesi. Quindi vuol dire che forse sono sdraiati uno vicino all'altro, forse si toccano con le manine, si guardano, però l'interesse è enorme. Questo lo capisco, però visto che tu all'inizio dicevi che tu chiedi alle mamme di fare un passo indietro e un bambino di 6 mesi sarebbe molto insicuro se la mamma non reagisce. No, non è che questo intendo, no, non è quello che intendo. Io dico, ovvio che potete parlare con i bambini, che potete fare tutto con i bambini, ma si tratta di non intervenire quando si tratta di contatti sociali, quando un bambino gli mette la manina negli occhi, allora fare un passo indietro. Ok, adesso è chiaro. Io capivo così che tu dicevi alle mamme, fate un passo indietro, lasciate i bambini da soli sul tappeto. E fate proprio un passo indietro, no, non è così, assolutamente no. E le mamme agiscono in maniera molto normale, come al solito. E bene che tu abbia chiesto. Quindi siamo arrivati alla conclusione. Anche qui, forse dopo 90 minuti, iniziamo, ci spegniamo. Saluto e ringrazio tutte le persone che c'erano per aver condiviso questo momento con noi e soprattutto grazie a Ursula. Come ha detto, posso veramente solamente consigliare se avete occasione di essere nelle vicinanze oppure se passate per l'Austria o anche da noi al nord quando l'abbiamo già proposta. Anche se dice che vuole fare meno corsi e vuole occuparsi più dei suoi nipoti, però spero che tu lo faccia comunque. E quindi sono proprio grata che tu ce l'abbia spiegato oggi e grazie. Grazie Thomas e grazie a tutte le persone che c'erano, non vedo tutti, quindi devi andare a vedere la galleria. E in conclusione vi vorrei presentare le nuove manifestazioni. Adesso abbiamo una pausa con i dialoghi PSE, proseguiranno in autunno e intanto faremo una pausa. Abbiamo fatto una lunga serie, quindi ci sarà una serie nell'ambito del Global Empathy ci saranno delle altre manifestazioni, ci sono due manifestazioni programmate, ne abbiamo già fatte due o tre, e la prossima sarà con Dirk Beckedorf e parlerà dell'arte dell'ascolto, sulle basi polivagali dell'ascolto. Penso che sia una discussione molto interessante quella che abbiamo e di importanza fondamentale sulla risonanza. E poi abbiamo di nuovo il 14 il 21 aprile ci sarà una relazione sui genitori del futuro e sul futuro della genitorialità, quindi si tratterà un po' di vedere qual è il futuro della capacità di amore quindi questo sarà il nostro tema e ne parlerò in questa serata. E anche qui sono tutte cose gratuite, potete inserirvi, e abbiamo solamente una limitazione ai partecipanti, c'era molto più interesse, forse dobbiamo aumentare perché succede sempre. Quindi vi ringrazio per aver partecipato, una buona serata e a presto.